Possiamo iniziare? Allora, buonasera a tutti. Iniziamo la seduta consigliare. Lascio la parola al segretario per l'appello.
Pastorino Luca. Oliva Laura. Costa Luca. Mangini Paola. Caruso Patrizia. Silvestri Greta, Gili Lorenzo, Malacarne Michela,
presente.
Albasini Massimo, Guelfo Guido, Marzano Silvia, Fossa Federico, Cevasco Paolo. Ok, prego Presidente.
Allora, cominciamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali adottati nella seduta consigliare del 22 giugno 2023. Ci sono osservazioni, puntualizzazioni su questi verbali? Li approviamo, mettiamo al voto, favorevoli? Allora, passiamo al secondo punto. Assestamento generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023. Lascio la parola al Sindaco Pastorino.
Va bene, grazie. Grazie. Ma questo è, diciamo, il motivo per cui è stato convocato il Consiglio Comunale, ossia la verifica degli equilibri di bilancio che sussistono e permangono. Avete visto nella delibera la situazione complessiva dei residui attivi e dei residui passivi, cioè l'equilibrio di bilancio viene rispettato se la sommatoria dei primi tre titoli delle entrate devono essere sopra il primo e il terzo capitolo delle spese, quindi i primi tre capitoli sono entrate tributarie sostanzialmente e le spese sono le spese correnti e le quote di ammortamento in conto capitale dei mutui. Balzano agli occhi i numeri, i residui attivi sono superiori, molto superiore ai residui passivi. Il titolo primo, come avete potuto vedere, ancora residui da 610.000 euro, ma una voce normale che comprende tra le altre cose l'addizionale IRPEF, che è quella dell'anno scorso, quindi poi viene incassata. Il titolo secondo sono i trasferimenti statali che devono ancora, che devono ancora arrivare. Il titolo terzo sono delle entrate proprie. I servizi dello scuolabus, qua dentro ci deve essere anche una quota parte del famoso debito Sampdoria, per essere chiari. E il titolo quarto invece è una voce la più consistente di tutte, perché sono contributi in conto capitale che devono esserci ancora dati dal punto di vista della cassa. I 200.000 euro invece sono i famosi soldi per fare il loculo del cimitero. Invece i residui passivi, che sono molto inferiori al titolo primo, che sono le spese correnti, sono tutte fatture ancora da pagare, e in conto capitale il titolo secondo, spese in conto capitale, sì. Comunque l'equilibrio è mantenuto, come anche da certificazione della revisione dei conti. Allegata a questa c'è una variazione di bilancio molto con numeri molto bassi, da 49.095 più 12.163. Che le partite più importanti, cioè c'erano i 32.000 euro come maggiori entrate, maggiori spese, cioè l'applicazione dell'avanzo che è rimasto dopo l'operazione che abbiamo fatto di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Quindi abbiamo riconosciuto 38-40 mila di debiti fuori bilancio, però sapete che con la regola della decurtazione del 10% dei creditori c'era una differenza di 32.000 euro che possiamo utilizzare. Parte viene messa nella pubblica illuminazione, parte nel fondo contrattazione decentrata, che non aveva la capienza necessaria, quindi questo era un vulnus evidentemente, cioè una copertura finanziaria che all'inizio anno non è stata messa. E poi ci sono questi 16.000 euro di avanzo vincolato di interventi per minore. Le 12.000 euro di maggiori entrate sono date da proventi, 1.500 per i matrimoni, 10.000 per concessioni loculi e poi 663 euro per trasferimento, trasferimenti, sa che non c'è più, per il censimento, no, per il censimento. Quindi questo è un po' i numeri di un assestamento che viene, della salvaguardia di equilibrio di bilancio che viene mantenuta nei numeri.
Ci sono interventi in merito a questo punto? Ok. Allora si chiede di deliberare il pareggio di bilancio mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione per l'importo di 32.814,96 euro, di apportare al bilancio di previsione 23-25 le variazioni di competenza di cassa di assestamento generale come esposto dal sindaco, di accertare il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui di cassa, assicurando così il pareggio economico finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e che il fondo di crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario è stato adeguato all'andamento della gestione, di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente in amministrazione trasparente. Quindi votiamo, voti favorevoli, voti contrari, astenuti. Sì?
No, giusto per informazione, visto che siamo qua, allora ci è già stato comunicato, forse ho detto alla consigliera Marsano, ma non è stata messa in questa variazione perché ormai era già fatta, che siamo stati risultati beneficiari di un bando FILS per l'efficientamento del comune, quindi la comunicazione è già arrivata, credo che debba arrivare un 10% del finanziamento, che complessivamente è di circa 460.480, non ricordo, comunque una parte, 120.000 euro dobbiamo fare il conto termico, il resto è a fondo perduto. Si tratta della riqualificazione del palazzo comunale che fa angoscia, oggettivamente, oltre ad essere poco efficiente, quindi avevamo partecipato di corsa a questo bando e al secondo giro ci siamo riusciti, però non è contenuto in questa variazione per esigenze anche, insomma, comunque di tempistiche. Così come ne parlavo l'altra volta in consiglio comunale, avevo detto che avremmo partecipato all'assegnazione di quei fondi previsti dalla legge finanziaria del 2018. No? Che prevedeva una dotazione per interventi di messa in sicurezza del territorio, ma anche interventi comunque sul territorio o sugli edifici scolastici, che potevi farlo un anno sì, un anno no, e c'era una copertura finanziaria fino al 2030. 1 milione l'avevamo preso per le scuole 2 anni fa. Non è vero, nel senso, e quindi avevo fatto il discorso l'altra volta in consiglio comunale relativo anche alla domanda sulla strada di Iso, dicendo che avremmo prima, anche per ragioni di tempistiche, privilegiato la passeggiata mare e la piazza. Invece non ci siamo accorti che comunque c'è stata un'operazione recente fatta dal governo che ha accorpato i finanziamenti 2023, 2024, 2025, forse per esigenze legate alla graduatoria del 2022, per cui questa roba qua non c'è più fino al 2026, salvo che legge di bilancio, cioè quindi la copertura va dal 2026 in avanti, hanno accorpato per andare a scorrimento sulla graduatoria del 2022 tutti le somme, i milioni a disposizione per questi 3 anni. Quindi adesso vediamo cosa accadrà, ma questa roba qua non si può più fare, quindi volevo dire. Dopodiché partecipiamo a un bando che è uscito per i piccoli comuni con un importo di 700.000 euro al massimo. Sono due, ma non so perché ce n'è uno per i comuni turistici, la vocazione turistica, che tutti te lo sbandierano, ma per il nord Italia ci sono 1.200.000 euro. Allora, insomma, perdere anche tempo per 1.200.000 euro mi sembra una roba. Ci sarebbe anche carina come bando, ma non ci sono, cioè, non c'è niente. Tra l'altro l'intervento finanziato minimo è 150.000 euro, quindi uno non ne fa neanche 10 se li fa. E poi invece c'è questo qua che è più importante, con la dotazione finanziaria. Dovrebbe uscire ancora un altro, però c'è questo prima con un'iscrizione tra l'8 agosto e questo ci siamo già iscritti al portale, quindi su questo parteciperemo per la passeggiata mare. Volevo dire perché è passato poco tempo dall'ultimo consiglio, il quadro è cambiato, ma ne parlavamo oggi con Gilli e basta, scusate.
Avete interventi? No? Allora votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Allora, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è l'aggiornamento del piano di protezione civile, revisione. Passo la parola al sindaco Pastorino.
Niente, questo è un aggiornamento di alcune tabelle, di alcuni allegati del piano di protezione civile, precisamente l'1, il 2, il 3, il 4A, il 6, 8 e 13. Un aggiornamento che viene fatto anche in relazione ai rilievi, non so se era proprio un rilievo, ma comunque l'osservazione che aveva fatto Rina nel corso dell'ultima visita per mantenere la certificazione, e sostanzialmente si vanno ad adeguare questi, l'allegato 1 sono testi di messaggi d'allerta per comunicazione ai cittadini con la novità del tabellone, la sostituzione della messaggistica che mandavamo prima con il canale Telegram, la previsione magari dell'apertura di un canale dedicato a coloro che in caso di allerta rossa devono sgomberare box o sono in situazioni particolari. Due zone zondabili non classificate, va a individuare le zone appunto allagabili, da cui c'è anche la casa di Gilli, e poi ci sono il censimento rischio inondazione, dove vengono censiti, diciamo, quelle prevalentemente box e qualche abitazione che in caso di allerta rossa devono essere sgomberati. Direi che abitazioni ce n'è, se non ricordo male, una sola o due, tutti gli altri sono box. Verosimilmente poi faremo un altro aggiornamento, perché questa mappatura sconta anche un mancato ancora aggiornamento della tavola del rischio idrogeologico del nostro comune, che dovrebbe mutare in ragione del fatto che il polmone non c'è più, quindi quell'intervento è stato fatto anche per questa ragione qua. Quindi verosimilmente poi dovrà essere aggiornato con delle zone che da rosse diventano verdi o gialle, quindi con una disciplina diversa. Poi la 4A sono nominativi, recapiti, funzione di supporto al COC, ci sono i nomi, c'è la nuova responsabile dell'ufficio tecnico, quindi questi sono aggiornamenti anche in relazione ai cambi che ci sono stati all'interno del comune, e l'aggiornamento dell'elenco delle telecamere, perché le telecamere sono aumentate, così come i radioamatori e le aree d'emergenza che vengono individuate. Quindi insomma è stato un aggiornamento doveroso e dovuto in queste parti qua. Chiaro che il piano di protezione civile, soprattutto nelle parti, come dicevo prima, relative al censimento dei cespiti a rischio inondazione, è una roba che va monitorata, perché insomma in caso di disastri o previsti disastri, le persone devono essere avvisate meglio che si può, ecco, e soprattutto deve essere a conoscenza di avere o una casa o un box da svuotare. Nella previsione precedente c'era anche il fatto che le macchine da via Cavour dovessero andare via. Ora, le macchine di tutta la via Cavour dovessero andare via, ci è sembrata una roba un po' eccessiva, nel momento in cui comunque i box sì, ma le macchine su quello soprassediamo. Questo più o meno è il contenuto di questa delibera.
Domande? Osservazioni dei consiglieri? Consigliere Fossa?
Grazie, no? Presidente.
Consigliere Guelfo?
Devo dire, un lavoro lodevole, un lavoro che doveva essere fatto. Chiedo al sindaco se è stato preso in considerazione anche la parte a monte degli impianti sportivi, cioè l'invaso, quello che anche questo mese, nell'ambito dell'allerta gialla, abbiamo visto alzarsi il livello dell'acqua e arrivare quasi a filo dei canali scolmatori. Lì c'è tutto un impianto con una torretta che bisogna mantenerla pulita per poter far defluire le acque dalla parte bassa dell'invaso, in modo che appunto prima di salire e arrivare ai canali scolmatori un bel po' di acqua defluisca in maniera naturale dal cunicolo, dai tubi che ci sono in fondo, proprio in fondo alla zona dell'ex torrente Poggio. L'abbiamo vista spesso quella zona lì alzarsi di livello. Quella zona è una zona che a noi preoccupa un po'. Suggeriamo al sindaco di verificare un attimino quella zona, perché appunto prima che succedano delle situazioni spiacevoli, magari calendarizzare delle pulizie di questa torretta, di tutte le zone che possono arrivare, che possono ostruire i canali di scolo e di conseguenza alzarsi il livello dell'acqua per poi passare sopra agli impianti sportivi, cosa che in passato qualche volta è successo in minima parte, ma che comunque appunto è da tenere in considerazione. Grazie.
Sì, Sindaco Pastorino.
Sì, no, qua dentro è preso in considerazione nel momento in cui comunque le zone rosse che abbiamo sono in ragione di quella roba lì. Quindi è evidente che così. Poi sulla pulizia l'osservazione è corretta. È chiaro che quello è uno dei pochi temi, se posso permettermi, rilevanti che abbiamo qua, perché quella è un'opera fatta e che ha evitato il ripetersi di esondazioni da quel lago avvenute negli anni 90, ricorderete, che hanno devastato i campi, bla bla. E, per cui su questo io mi riservo anche di interessare Regione nell'ambito di una pianificazione della difesa del suolo, perché questo è un tema. Occorre anche sapere che all'epoca, adesso non ricordo che anno fosse, ma comunque mi pare di essere, che fosse ancora nel primo mandato, la provincia, diciamo, basandosi sull'analisi circa la quale quella roba lì, cioè quel sedime dei campi, quel fronte lì non costituiva, non aveva, in realtà lo ha, non fungeva da diga, quindi non aveva un effetto di laminazione, anche se di fatto lo è, quindi non aveva le caratteristiche di una diga, aveva prescritto al comune di togliere la copertura del fiume fino al meccanico, no, per essere chiari, fino a quando non si alza. Quindi la prima indicazione, anzi la prima prescrizione, era quella di fare un'opera che andasse a far saltare per aria tutta la copertura fino al... Dopo interlocuzioni di cui adesso non ricordo, alla fine la conclusione è stata di far saltare l'ultima parte, dove c'era anche quella separazione in mezzo che era pericolosa. Però questo, al di là dell'operazione che è stata fatta e che comporterà il cambiamento della mappa del dissesto idrogeologico, con delle zone che verranno, tra virgolette, che vedranno mutate verosimilmente il colore, mi viene in mente la zona della Basco, dove i box sono ancora in zona rossa, ma forse lì non ci devono più stare, in zona rossa. Però questo, al di là della pulizia, ripeto, è un tema che secondo me va affrontato nelle sedi, nelle giuste sedi, perché comunque il peso negli anni della roba che ci sta sopra ha fatto sì che, al detto della pulizia, diciamo, il sistema non funziona mica più bene, e quindi il lago si forma sempre più spesso e fa anche molta, molta paura.
Possiamo votare? Allora, proponiamo di approvare quindi l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile, degli allegati 1, 2, 3, 4, A, 6, 8, 13, quale parte integrale e sostanziale del piano. Votiamo, voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli? Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che è l'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso, la revoca della delega delle funzioni di polizia locale e amministrativa. Lascio la parola al Sindaco Pastorino. Prego.
Sì, grazie. Quindi con questa delibera, dal primo di agosto, da settimana prossima, la delega all'Unione delle funzioni di polizia locale e amministrativa torna in capo a noi. È una scelta che è stata determinata di fatto dai pochi vantaggi che l'attuale sistema comporta per noi, ma anche per Pieve Ligure, nel senso che ci sono comunque dei costi e degli elementi di gestione che sono anche difficoltosi, anche ai fini della cassa famosa, no? Nel riversamento delle sanzioni e quant'altro. È chiaro che nel mandato prima del nostro, insomma, c'era stato un parziale crescente disinteresse verso l'Unione, culminato col fatto che poi il Comune di Soria aveva deciso unilateralmente di uscire da questo contenitore, quindi già questo aveva fatto sì che comunque un'Unione a due Comuni avesse poco senso. Quindi con questo atto ritiriamo la funzione dall'Unione, così come lo farà, o l'ha già fatto, non so, il Comune di Pieve Ligure. Dopodiché da settembre, o quando si potrà, nomineremo un liquidatore che metterà in liquidazione l'ente Unione, che dentro ha ben poco, se non qualche residuo e qualche forma di partite compensative che dovremo sistemare, ma di fatto la funzione torna a noi dal primo di agosto. Forse l'ho già detto l'altra volta, non me lo ricordo più, ma forse no. Comunque domani alle 9:30 invece in comune avremo l'atto il rogito dell'acquisto del 50% della caserma dei carabinieri. Quindi chiudiamo anche quella partita, dico finalmente, quindi diventerà 50% nostra e 50% del Comune di Pieve Ligure. Dovremo poi, con i giusti tempi, fare una convenzione evidentemente con l'arma. Questa operazione si era resa, non dico necessaria, ma comunque opportuna nel momento in cui rischiavamo di perdere un presidio territoriale dei carabinieri, in ragione del fatto che altri edifici pubblici non ce l'avevamo. Quindi, come sapete, canoni, le forze di carabinieri comunque non ne possono pagare se non in misura ridotta, e quindi abbiamo approfittato di questo fallimento per fare questa operazione. Però a valle di questo ci sarà una convenzione per capire chi fa che cosa, chi si occuperà di che cosa, e anche su quello magari poi ne parleremo una volta che definiremo le giuste tempistiche. Io penso che al di là del capitano di Santa Margherita è una cosa che deve coinvolgere anche la prefettura di Genova in un contesto un po' più ampio.
Grazie Sindaco, ci sono degli interventi, delle domande. Allora, si propone quindi di revocare con decorrenza dal 1 agosto 2023 la delega all'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso, funzioni di polizia locale e amministrativa, di incaricare quindi il comandante e la vicecomandante del corpo dell'adozione dei susseguenti atti necessari a dare continuità allo svolgimento dei compiti istituzionali tornati in capo a ogni singolo comune, nonché alla chiusura di tutti gli atti ancora pendenti in capo all'Unione. Voti favorevoli? Tutti, direi, non c'è l'eseguibilità. Allora, l'ultimo punto, abbiamo un'interrogazione del gruppo consigliare per Bogliasco. L'interrogazione ha per oggetto il progetto per la regimazione delle acque provenienti dal ponte della via Aurelia in corrispondenza della sottostante via Cavour. Quale consigliere espone? Consigliera Marsano, prego.
Grazie. Allora, premesso che questo gruppo consigliare ha ricevuto dal Geometracelle una nota con allegata precedente mail inviata anche al sindaco di questo comune, all'assessore dei lavori pubblici e all'ufficio tecnico, datata 19 marzo 2023, con la quale il Geometracelle evidenziava la situazione di grave pericolo dovuta alla cascata d'acqua che viene a crearsi dal viadotto della via Aurelia alla sottostante via Cavour in caso di forti piogge. Questo evento ha provocato negli scorsi anni gravi danni a seguito dell'allagamento dei locali della banca in prossimità dell'incrocio di via Cavour e dei garage e cantine del condominio antistante. Questo evento ha anche provocato il danneggiamento di vetture parcheggiate nella suddetta via. Al momento non si sono verificati problemi per l'incolumità pubblica, ma potrebbero presentarsi dei rischi anche in questo senso. Considerato che a oggi non abbiamo avuto notizie relative ad un'eventuale risposta da parte dell'amministrazione, i sottoscritti consiglieri Guelfo, Marsano e Cevasco interrogano il sindaco e l'assessore competente se è in intenzione dell'amministrazione realizzare l'esecuzione del progetto già in possesso dal Comune, redatto a firma ingegner patrone, finalizzato a risolvere questo dannoso problema in caso di forti piogge, con l'opportunità di un eventuale utilizzo del PNRR. Grazie.
Grazie consigliera, risponde il sindaco Pastorino.
Sì, grazie. No, non abbiamo risposto perché secondo me non è il modo di porre le cose, non parlo di voi, ma parlo del Geometracelle. Dopodiché rispondo volentieri a questa interrogazione. Nel senso che la questione delle acque meteoriche, della regimentazione delle acque meteoriche è una questione che è nata appunto da due episodi particolarmente rilevanti che sono successi nel tempo e che sono stati descritti nell'interrogazione. C'era stato quindi interessamento del Comune in questo senso, era stato coinvolto l'ingegner patrone, dopodiché, a parte che ho un po' perso di vista la situazione, ma vi dico lo stato degli atti qual è. Nel senso che quando mi ricordo che avevo accompagnato il sindaco Brisca, non ricordo l'anno ma mi sembra 2017, mi pare, nel 2017-2018, quando IREN, in virtù di nuove normative nazionali, aveva deciso di non erogarci più i canoni per l'utilizzo delle reti di acque bianche e di acque nere, che per noi, cioè, era stata una battaglia impegnativa che ho condotto io quando è stato fatto l'affidamento trentennale, quindi era stato mantenuto un vecchio legaccio, diciamo così, con la precedente gestione, per cui noi ogni anno ricevevamo 280 mila euro dal gestore che finiva il nostro bilancio e utilizzavamo per le spese correnti. È stata una trattativa che, quindi da un anno all'altro, adesso posso sbagliarmi di anno, ma comunque questa roba qua è saltata per aria. Secondo me potevamo essere un po' più incisivi, ma comunque è andata così. Nella discussione dove poi sono entrato a supporto del sindaco Brisca, avevamo avuto delle interlocuzioni con il gestore, oltre che col comune di Genova, era già sindaco Bucci, ricordo, perché una ipotesi era quella di diventare azionisti, non come contropartita, che poi non è risultata praticabile. Allora, diciamo che una contropartita che all'epoca era stata ritenuta percorribile era quella di fare un'opera importante come questa, ovvero di prevedere la regimentazione delle acque bianche provenienti da tutte le parti, no? Quindi dalla via Marconi, dalla via Frittallo, dalla via Armanna e quant'altro. Quindi questo poi, io non ho trovato, diciamo, traccia di accordi tra le parti, se non quelli verbali a cui io avevo assistito. Di fatto però qualcosa c'è, nel senso che comunque IREN, anche a seguito della lettera di Celle, ho interpellato IREN, ed esiste uno studio di fattibilità anche abbastanza dettagliato, che è datato giugno 2019 ed è fatto... redatto dall'ingegner Cantagalli, IREN, verificato dal geometra Gaglio di IREN e approvato dall'ingegner Casale di IREN. Quindi IREN ha fatto proprio evidentemente uno studio preliminare che Patrone aveva fatto, perché lo ricordo anch'io questo passaggio su Patrone, e l'ha tradotto in uno studio più articolato con delle tavole di semidettaglio, anche se sono studio di fattibilità, che sono un po' ignorante, non sono un tecnico, però l'ho viste e ce l'ho. E sostanzialmente definiscono i sistemi di raccolta, definiscono lo stato attuale, definiscono la mappatura delle varie, no, dei vari flussi di acqua che arrivano da tutte le parti, che hanno determinato il problema, al di là del fatto che ANAS poi dopo quel problema lì ha messo a posto le tubazioni di scarico, gli scoli delle acque dal ponte, cosa che prima era un problema sul problema, quindi le tubazioni dal ponte sono più ampie rispetto a qualche anno fa. Comunque, diciamo, le due cose potevano andare, erano partite comunque più o meno in parallele. ANAS ha fatto un po' la sua parte, questa parte è rimasta lì. Questo studio parte da una verifica dello stato dei luoghi, quindi della pericolosità delle acque che arrivano da monte da più parti, e individua una serie di soluzioni anche abbastanza invasive, perché una impatta anche sulla via Aurelia, quella di via Marconi, e in grado di far confluire le acque in un certo modo e quindi di evitare che queste acque arrivino a cascata, come è successo in passato, sia dalla galleria sia dalla via Marconi sul ponte dell'Aurelia, determinando quello che è stato descritto. Quindi lo studio di fattibilità esiste, io ho ripreso contatti con IREN, però poi c'è stato il Covid dopo questa roba qua e credo che sia stato un po' fermato. Questa roba non è in piano d'ambito, non c'è. Ho visto un carteggio, una lettera di Brisca, l'ho recuperata oggi grazie a Davide D'Asta, che fa riferimento a colloqui intercorsi tra questa amministrazione e la società, e si chiede, questa di agosto 2019, di conoscere lo stato di avanzamento del progetto esecutivo. Questa roba non c'è, perché IREN mi ha dato questo studio di fattibilità, quindi diciamo che abbiamo iniziato una fase di interlocuzione per capire se tanto c'è traccia, che io non ho trovato, di questo accordo che io ho scritto come verbale, ma ha descritto... Però è chiaro che IREN non è che ha fatto questo progetto perché se l'è sognato di notte, no? Evidentemente che c'era un percorso che era stato avviato ed è stato poi interrotto da diversi fattori che non vi so descrivere. Comunque, anche dal Covid, verosimilmente anche dal Covid. Comunque è giusto aver riportato il tema in discussione. Altre robe a protocollo anche in entrata io non ne ho trovate, insieme a Davide. E c'è un invito a partecipare a una riunione di gennaio, che evidentemente 2019, che evidentemente era propedeutica alla consegna, che però consegna qua non c'è mai stato, non è andato loro, questo progetto. Comunque di questo elaborato...
Non c'è il progetto in comune?
Adesso c'è. Cioè, perché me lo sono fatto mandare? Ora, io non l'abbiamo trovato. Neanche avevamo fatto una ricerca protocollo, non ci risulta. Poi, sai, IREN, sono tante, dalle bollette, però da una ricerca un po' più che approssimativa, diciamo così, non l'abbiamo trovato. Dopodiché il progetto c'è, esiste, perché ce l'ho, ce l'è stato mandato dall'ingegnere, non mi ricordo come si chiama, e quindi siamo rimasti d'accordo che intanto me lo mandava e poi avremo avuto un incontro con IREN, più che con il gestore, perché comunque il piano d'ambito ha sempre numeri, come Guelfo forse sa, più ristretti, e comunque questa è un'opera, diciamo, importante, non è un'opera, non è una sostituzione di un pezzo di tubazione o altre robe. Questa è un'opera anche molto invasiva, sia sull'Aurelia, sia su Via degli Alpini, sia, cioè, dove vengono messi dei grandi tubi in grado di raccogliere da più parti, come dicevo, le acque. Quindi un sistema molto articolato che comprende uno studio di dettaglio che oggi non c'è, ma c'è questo progetto di fattibilità, che se volete possiamo anche condividere, però lo stato della pratica è questo. Quindi mi impegno è quello di trovare la strada per ricordare, diciamo, qual è stato il percorso e recuperarlo il più possibile, quantomeno in termini di prospettiva futura, calendarizzando. Il fondo del PNRR non lo so se esisterà una linea di finanziamento dedicata alla messa in sicurezza del territorio, certamente ci andremo sopra. Un studio di fattibilità ce l'abbiamo, non c'ho un quadro economico, o non me l'ha mandato, io non ce l'ho, magari c'è, io mi farò mandare. Però lo studio di fattibilità anche per certi bandi può costituire un elemento per partecipare, per altri no, per alcuni sì, per il PNRR molto spesso sì, perché poi i comuni hanno questo grande problema degli incarichi per la progettazione che costano un sacco di soldi, di solito vengono finanziati una volta ottenuto il finanziamento. Quindi mi posso a nome dell'amministrazione impegnare a recuperare quello che era stato l'avvio di un'iniziativa chiesta dal Comune all'IREN nell'ambito di quella trattativa. Ripeto, però, i firmatari di questo progetto di fattibilità sono i tecnici di IREN e non più l'ingegner Patrone, come anch'io ricordavo che fosse. Grazie.
Posso chiedere la trascrizione dell'intervento? Grazie.
Il gruppo consigliare è soddisfatto della risposta? Perfetto. Allora, questo era... Sì. Questa era l'ultima, molto, quindi molto soddisfatta. Quindi direi che i lavori sono chiusi, quindi chiudiamo la seduta consigliare. Grazie a tutti e buona serata.
Voi questa? È tua?